Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2015 di Banca Generali. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola a Giuliana Pagliari, IR Officer di Banca Generali. Dottoressa Pagliari, prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla conference call su questi primi risultati di questo primo trimestre 2015. Sono qui con il dottor Motta, l'amministratore delegato e direttore generale, il dottor Stefano Grassi, CFO, che adesso vi presenteranno i risultati e poi al termine saranno lieti di rispondere alle vostre domande. Direi di iniziare subito, per cui passo la parola al dottor Motta.
Grazie, grazie Giuliana, buonasera a tutti. Andiamo ad illustrare un trimestre che è veramente pieno di soddisfazioni con un risultato che credo condividiate veramente di rilievo. Se guardiamo la presentazione, pagina 3, con cui accompagneremo questo breve nostro incontro, vedete che abbiamo avuto un net profit di oltre 93 milioni, con un incremento del 140% su già il più che importante risultato del primo trimestre del 2014. Non è solo un dato legato allo sviluppo del profitto netto, ma ci sono tutta una serie di indicatori che ci rendono particolarmente orgogliosi di quanto abbiamo realizzato. Le masse che sono passate da 30 a 40 milioni già nelle conference dell'anno scorso, diciamo che sarebbe stato molto importante quanto realizzato durante il 2014, sia con le operazioni straordinarie che con la crescita endogena, e questo a maggior ragione si è sviluppato ancora di più in questo primo trimestre. Naturalmente la conseguenza ovvia di questa crescita delle masse è l'incremento delle revenues, che sono passate da 104 milioni a 180, incremento del 73% che andremo ad analizzare nel prosieguo, e tutto questo mantenendo un livello di costi assolutamente sotto controllo, con un incremento minimale del 5%, che considerando che abbiamo incrementato le dimensioni di oltre il 30%, sono autoesplicativi. Passiamo a pagina 4, dove una serie di bullet point legate allo sviluppo del conto economico, che naturalmente riga per riga però poi verrà analizzato nelle slide successive. Un 73%, come già dicevamo, di incremento delle revenues, che arrivano da un incremento delle recurring fees, una ottima performance legata e dovuta ai sicuramente risultati del mercato, ma una strategia cominciata alcuni anni fa con lo sviluppo della nostra manager company. Una sottolineatura sulla stabilità del payout: questo è un tema che tendiamo a sottolineare sempre, come diciamo ormai in maniera ricorrente, non abbiamo mai modificato negli ultimi 10 anni il payout alla rete, e un assorbimento direi perfetto della riduzione del net interest income, che è compensato abbondantemente dalle revenues, perché in uno scenario di tassi bassi per noi, al di là di vedere decrescere il net interest income, ma naturalmente di grande stimolo per la crescita del core business. Dei costi avremo una slide dedicata, ma ribadisco che c'è un'attenzione spasmodica al mantenimento degli stessi. Trovate nel conto economico un incremento degli accantonamenti, e naturalmente è anche facile ed intuibile le motivazioni di questo aspetto: un trimestre partito così bene, un incremento dalla parte legata sia al reclutamento ma anche all'acquisizione di nuovi ma di masse sotto gestione, presupporrà indubbiamente un sistema di bonus ed incentivi sulla rete interessante, che viene accantonato proprio in previsione dei pagamenti che verranno in corso d'anno. Tutto questo per arrivare in bottom line ai 93 milioni di cui abbiamo già detto. Pagina 5. Non dovrei essere io a dirlo, ma è impressionante. Se nel primo quarter del 2012 avevamo 24 milioni di assets, arriviamo a sfiorare i 40 billion a 3 anni data, con una crescita del 36% nell'ultimo esercizio. La cosa che va sottolineata su questi dati è l'incremento dal 69% della parte di asset gestiti al 76%, 7 punti percentuali che vanno moltiplicati non ai 24 miliardi del 2012 ma ai quasi 40 miliardi di oggi, quindi una crescita rilevante che vede ancora circa 10 miliardi di assets tra conti correnti e depositi amministrati, figli della continua crescita dell'acquisizione di nuove masse e nuovi clienti che ci daranno ulteriore lavoro, ulteriore sviluppo nei prossimi mesi. A pagina 6 lo split del nostro portafoglio, 40 miliardi, tutti i dati importanti in significativa crescita, fondi e SICAV che passano da 8 miliardi e 7 trimestre su trimestre a oltre 11 miliardi, una crescita delle gestioni patrimoniali dovute soprattutto alla rivalutazione dei corsi, essendo le nostre gestioni molto prudenti tradizionalmente, la crescita di oltre 3 miliardi delle multiramo Unilink con una strategia cominciata l'anno scorso che sta dando grandissime soddisfazioni non solo alla banca ma credo e soprattutto ai clienti che hanno sottoscritto questo tipo di servizio, una stabilità sostanziale nel mondo delle polizze tradizionali in quanto abbiamo rallentato, lo vedremo poi nel dettaglio, il collocamento di questo prodotto a seguito dei tassi più bassi e una stabilità dei current account e dei depositi legati proprio a quello che dicevo prima, una crescita e una raccolta che continua in maniera molto molto forte, molto molto resistente. Prodotti di casa, anche se come sapete gestiti nella stragrande totalità dai principali nostri partner esteri, da 6 miliardi e 6 del 2013 a 10 miliardi e mezzo, un incremento sia sulla parte fondi dei fondi, quindi BG Selection, che la parte fondi con il mondo delle SICAV, una delle spiegazioni del perché un incremento così significativo delle performance fees. Passare da 6 miliardi e 6 a 10 miliardi e mezzo, abbiamo beneficiato di questi 4 miliardi in più e abbiamo beneficiato evidentemente di un'ottima gestione e del buon andamento dei mercati. Se andiamo a guardare nell'ultima riga di questa slide, le performance per i nostri clienti pagate tutte le commissioni, quindi performance nette, sono state di circa il 10% su BG Selection SICAV e di circa l'8% su BG SICAV, quindi con grande soddisfazione sia di tutta la nostra clientela e indubbiamente anche della nostra rete. Pagina 8, la sintesi, una rappresentazione, uno spaccato dei dati di quello che è accaduto in questo primo trimestre comparato con il primo trimestre del 2014, il net interest income che è diminuito da 28 milioni a 18 come era previsto, come ampiamente avevamo annunciato, una crescita del 34% delle recurring fees, risultato straordinario di performance fees, naturalmente quanto il retrocesso alle reti è in proporzione allo sviluppo delle recurring e trading e dividend ancora alcune opportunità, soprattutto avuto nel mese di gennaio sulla volatilità dei mercati che ci hanno permesso di fare 24 milioni di ricavi. Tutto questo porta a un incremento del 73% delle revenues. Se andiamo più in dettaglio, vediamo che le ricorrenti sono passate, siamo pagina 9, da 95 milioni a 127 milioni, il dato di cui, come dico sempre, siamo molto orgogliosi di questa crescita costante trimestre dopo trimestre della parte legata alle management fees. La crescita di questo trimestre è di 10 milioni, se guardiamo questa slide si vede che all'inizio del 2013 la crescita trimestre dopo trimestre era mediamente di 3 milioni, poi è diventata di 4, è cresciuta e la straordinaria crescita del 2014 ha visto e ci ha portato ad avere 107 milioni di management fees in questo trimestre, che naturalmente sono la base per poi quello che accadrà nei trimestri successivi, quindi un segno di stabilità nel nostro conto economico. A pagina 10 andiamo a vedere come si è sviluppato il net interest income con esattamente quello che avevamo annunciato ed era previsto. È terminata l'operazione di LTRO e ha avuto l'ultima nel mese di gennaio l'ultima coda finale con 3 milioni e 1 di ricavi, non avremo più nulla a partire dal prossimo trimestre. il decremento da parte del banking book, in quanto ad ogni scadenza evidentemente andiamo a sottoscrivere a tassi calanti, come in altre occasioni affermato, continuiamo a tenere una duration molto, molto bassa e una maturity altrettanto bassa, non vogliamo allungare le scadenze per andare a prendere pochi centesimi di cedola in più, preferiamo essere liquidi e pronti ad eventuali mutamenti di scenario. Incrementiamo questa voce, quindi quella del net interest income, con la crescita del Lombard Lending, strategia cominciata 2 anni fa, che ci vede crescere di 250-300 milioni di credito tutti gli anni, pur mantenendo una qualità degli attivi eccellente, in quanto abbiamo una percentuale di sofferenze che è praticamente vicino allo zero, con uno 0,09%. Costi, la crescita dei costi, siamo a pagina 11, è pari al 5,5% totali, se guardiamo G&A, quindi i costi amministrativi crescono solo del 3%, nonostante degli investimenti significativi che continuiamo a fare per lo sviluppo della parte IT e per gli adeguamenti normativi. Ovviamente è cresciuta la parte legata al mondo dei dipendenti, poi perché abbiamo adeguato l'anno scorso, come avevamo già annunciato, le strutture alle dimensioni cresciute, siamo passati da 30 a 40 miliardi, ma soprattutto anche per la politica di incentivi e di bonus che, vedendo l'azienda battere anno dopo anno i propri record, indubbiamente dà soddisfazioni anche alle persone che concorrono alla realizzazione di questi eccellenti risultati. Le percentuali della profittabilità sugli assets, è importante sottolineare cosa a cui teniamo in modo particolare, la stabilità della nostra crescita. I nostri asset danno un ritorno di profittabilità che ormai è in crescita, ma direi in particolare negli ultimi 2 anni è molto stabilizzata. È chiaro che la variabile, lo vedete in termini percentuali, quella legata alle performance fees, che, come già detto, sono sì risultato di un andamento positivo del mercato, ma in particolare anche di una strategia che ha visto raddoppiare quasi le masse negli ultimi 2 anni. Capitale, naturalmente un eccellente primo trimestre ci fa crescere l'eccesso di capitale, che arriva a 176 milioni, soddisfazione anche per gli indicatori patrimoniali Tier 1 e Total Capital Ratio. Siamo soddisfatti perché dopo l'operazione straordinaria di Credit Suisse dell'anno scorso i parametri sono ritornati sui livelli precedenti, e questo ancora una volta ci dà la grande possibilità di poter operare e sfruttare tutte le opportunità commerciali che necessitano di disponibilità di capitale. Questo è già per noi passato, siamo al mese di aprile, stiamo già guardando a quello che sta accadendo, soprattutto cosa continuerà ad accadere nel corso dell'esercizio, e per questo andiamo a sviluppare un po' i dati più tipicamente commerciali. E a pagina 15, dopo l'incremento del 219% tra il 2011 e il 2014, a parte le operazioni straordinarie di nuovi assets, vediamo che ad aprile siamo arrivati a 1,5 miliardi circa di raccolta nuova, con un incremento del 42% sull'esercizio scorso, che era già stato straordinario. Siamo cresciuti anche in numero di clienti, con oltre 6.000 clienti nuovi che rappresentano con i loro attivi oltre il 50% della raccolta nuova. Se andiamo a vedere anche la qualità di questa raccolta, vediamo che 1,5 miliardi è stato investito per circa 400 milioni in SICAV e gestioni patrimoniali, il mondo di fondi dei fondi, circa 1 miliardo nella nostra multiramo UniLinked, e, come anticipavo prima, un contenimento del collocamento di polizze tradizionali, proprio perché investire in questo segmento adesso vorrebbe dire andare ad annacquare il valore e il rendimento potenziale dei fondi interni, e quindi vogliamo invece mantenere delle aspettative di risultato interessanti per coloro i quali ci hanno dato fiducia quando tutti scappavano, in particolare dai governativi italiani. I Banca Generali, credendoci fortemente, investiva in modo pesante. Un altro dato di cui siamo molto soddisfatti è a pagina 17, lo sviluppo e la crescita attraverso il reclutamento. A fine aprile ci hanno già raggiunto 35 nuovi colleghi, arrivano per il 90% dal settore bancario, sono tutti private bankers di elevatissimo standing, lo si vede anche dalle masse potenziali, è un dato che ci contraddistingue in assoluto sul mercato, credo che non siano molti competitors che possano annunciare un livello di reclutamento di questa portata, non tanto in termini numerici, ma in termini qualitativi, per qualità delle persone e per potenziale sviluppo degli asset. A pagina 18 riprendiamo solo per risottolineare quanto è stato pregnante in termini strategici aver puntato alla qualità, una trasformazione che in questi 10 anni ha portato la banca ad avere da 2.000 persone a 1.658 colleghi, ma con una profilatura totalmente diversa. Avevamo l'80%, lo si vede nella parte bassa della slide di pagina 18, l'80% dei patrimoni dei promotori sotto i 10 milioni nel 2005, adesso ce n'è solamente il 27%, e se consideriamo che in questo 27% ci sono anche le persone appena entrate con noi, questo dato sarebbe ancora inferiore. La risultanza di questo è un collocamento sul mercato del private, dove ormai vede Banca Generali tra i principali leader del settore, e contemporaneamente una crescita di portafoglio medio di 23 milioni e 800 mila, questo è il dato alla fine del trimestre, che sicuramente ci vedrà leader come già lo eravamo alla fine dello scorso anno. Produttività. Dopo i risultati straordinari dell'anno scorso che ci hanno visto leader per produttività su tutti gli indicatori, quest'anno l'esercizio è partito nello stesso modo. Rispetto al settore abbiamo una produttività per raccolta netta doppia rispetto al settore, con circa 700.000 euro rispetto a 350.000, e lo stesso per quel che riguarda la parte di risparmio gestito, con un mercato a 328.000 euro di media, noi siamo a 663.000, quindi la nostra rete continua ad avere una produttività doppia del settore di appartenenza. Chiudo questa excursus sui dati, semplicemente per comparare anche quello che è un altro dei nostri motivi di orgoglio, quello di qualità della rete. Avete visto che alla fine trimestre siamo già a 23 milioni e 8, per compararci con il mercato dobbiamo prendere i dati al 31 di dicembre, perché quelli al trimestre non sono ancora presenti, e i 22 milioni e 2 ci vedevano leader di questa particolare classifica. Ricordo sempre, Banca Generali si è riorganizzata e strutturata 10 anni fa, i principali competitor sono sul mercato chi da 40, chi da 30, chi da 50 anni, quindi in soli 10 anni abbiamo rapidamente recuperato posizioni di mercato. Do un brevissimo spaccato prima di chiudere e lasciare spazio alle vostre domande sugli sviluppi che stiamo facendo per poter continuare ad essere assolutamente concorrenziali sul mercato della consulenza finanziaria. BG Stile Libero, il nostro prodotto core, vede un ingresso di nuovi 6 new asset managers che vanno ad ampliare la base delle case di gestione da 45 a 51, quindi con nuovi 93 prodotti, quindi 818 possibilità di investire all'interno di BG Stile Libero, che fa di questo prodotto, di questo servizio, uno dei più copiati e uno dei più invidiati del mercato della consulenza. Stiamo sviluppando alternative, non avendo più solo il fondo interno, la polizza tradizionale, come offerta sostitutiva del bond, quindi per chi vuole cedola, per chi vuole un risultato legato al mondo del bond, quindi stiamo introducendo attraverso le nostre BG SICAV logiche di alternative, e ci hanno raggiunto nuove case e nuovi stili di gestione, così come nel mondo del real asset, nel mondo di selection, nuove case stanno venendo ad ampliare la gamma dei partner e dare supporto in termini di prodotti alla nostra rete. Evoluzione digitale, siamo a pagina 24, Due slide, noi non abbiamo forse sbagliando, e qui me ne prendo tutte le responsabilità, non abbiamo mai sottolineato la qualità e il livello che abbiamo raggiunto sia nell'home banking ma in tutti i servizi accessori. La percezione di Banca Generale è di un'eccellente realtà private con degli eccellenti private bankers, sia con mandati di agenzia sia dipendenti, con un grande posizionamento, ma forse sfugge ai più la nostra efficienza anche dal lato digitale. Stiamo investendo molto. La nostra piattaforma, che peraltro è risultata la miglior piattaforma banking in una ricerca indipendente nel 2015, ha grossissime opportunità e capacità. Riteniamo immodestamente a livello dei principali competitor, sia sul tradizionale approccio, quindi la possibilità di fare trading, la possibilità di fare tutte le operazioni bancarie attraverso gli smartphone, attraverso i tablet, attraverso i PC. Continuiamo a sviluppare attraverso un mondo di incremento delle app per i tablet e per gli smartphone tutta una serie di servizi aggiuntivi che non vanno solo quindi sull'operatività, ma a questo punto anche su tutta una serie di informative per dare ai clienti la massima visibilità, la massima possibilità di agire al meglio sui propri portafogli. Lo stesso lo stiamo sviluppando per quel che riguarda l'apporto ai promotori finanziari, con un sito totalmente dedicato e anche questo un unicum sul mercato. Continuiamo a sviluppare anche il mondo dei pagamenti tradizionali, anche qui forse la percezione della banca private, ma non arriva fino in fondo sulla parte operativa, perché oltre alle classiche tradizionali carte, tutti i pagamenti online che è possibile fare, oltre allo sviluppo di tutte le carte per la clientela private, quindi nel mondo delle black, abbiamo anche sviluppato tutta una possibilità di pagamenti digitali, quindi attraverso il contactless di Mastercard, delle prepagate di Visa e quindi la possibilità di pagare attraverso il QR code payments, quindi con tutta una serie di modalità che indubbiamente presenti sul mercato ma che forse sfuggivano come possibilità anche offerte da Banca Generale. E la chiusura nostra tradizionale, che non vuole cambiare, perché è la sintesi di questa ultima slide, che vogliamo sempre di più essere il primo, più importante riferimento per i nostri clienti, per i financial advisors e per i bankers e per tutti gli investitori. Vi ringrazio per l'attenzione e rimaniamo con CFO Dottor Grassi a vostra disposizione per le domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Gianluca Ferrari di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti. La prima domanda è sulla raccolta netta. Volevo capire se potevate darci il breakdown dei 300 milioni di aprile tra Banca Generali e Private Banker e soprattutto capire, visto che menzionate un'accelerazione dei flussi come stiamo vedendo insomma per tutta l'industria e l'impatto da voluntary disclosure, dove potremmo arrivare sull'anno, quindi che tipo di guidance ci potete dare. E sempre sulla raccolta, capire quindi se la voluntary disclosure in questo momento sta in qualche modo entrando nei numeri o se non c'è niente e che feeling avete voi dopo questi primi 4-5 mesi sull'esito dell'intera operazione. Sui margini, la seconda domanda è sui margini e vedo da un po' di trimestri ormai siete stabili tra i 147-150 basis point, io li calcolo su Max sì, e gestito più vita, anche qui no, vedo una forte stabilità che potrebbe essere anche un bene, però mi chiedo se questo è quello che dobbiamo attenderci anche per il futuro, quindi margini totalmente stabili o c'è modo per vederli in crescita. E la mia terza e ultima domanda è più una curiosità, volevo capire sul margine di interesse, mi rendo conto che voi non siete Fineco che è parte di un gruppo bancario, ma avete come principale azionista un gruppo assicurativo, Esiste la possibilità che le authorities vi consentano di comprare, di sottoscrivere dei bond emessi dal capogruppo, o è una cosa che dobbiamo escludere categoricamente al momento? Grazie.
Partendo dal fondo, purtroppo no, e per questo invidio un po' a mio amico Alessandro Foti, che indubbiamente può ricevere un discreto aiuto da questa normativa, ma per quel che ci riguarda, avendo noi come partner principale, come maggioranza, un gruppo assicurativo, no, perlomeno per quello che ne sappiamo noi e per quel che riguarda la normativa che conosciamo noi. Sui margini stabili la risposta è molto semplice, sì, direi che le aspettative sono queste. Noi, di avere una stabilità sui margini, ne facciamo un punto di forza, potrebbe variare qualche punto percentuale se cambiasse la composizione in maniera significativa, però non si tratterebbe di basis points, quindi direi che tolta la variabile delle performance fees è assolutamente corretto aspettarsi una stabilità che ormai è costante da un paio d'anni. Sulla voluntary abbiamo ancora pochissimi riscontri, nel senso che vediamo che si sta la clientela comincia in qualche modo a cercare contatti e rapporti attraverso commercialisti e studi legali. Noi abbiamo delle convenzioni, abbiamo dei rapporti diretti in essere e quindi stiamo vedendo che comincia ad esserci più attenzione. Nelle nostre raccolte non c'è neanche un centesimo legato a temi di volontà, quindi su 1,5 miliardi raccolto fino ad oggi il dato è zero. Noi abbiamo, per quel che riguarda le aspettative sulla raccolta netta, abbiamo un dato comunicato al mercato tra 2 miliardi e 2 miliardi e mezzo, ovviamente essendo già arrivati 1 miliardo e mezzo sarebbe sciocco dire che non verranno riviste al rialzo, probabilmente daremo comunicazione dopo aver fatto delle riflessioni al nostro interno, aver visto ancora come stanno andando tutta una serie di reclutamenti, una serie di operazioni endogene ma interessanti che stiamo portando avanti, per dare un dato che poi non debba essere necessariamente rivisto ancora in corso d'anno. Quindi ci prendiamo ancora un po' di tempo, ma sicuramente sarà rivisto al rialzo. Per i dati all'interno della raccolta, Stefano, se vuoi dare il dato corretto.
Sì, diciamo che dei 305 milioni di raccolta netta, 138 milioni sono della parte private banking e il resto nella parte financial planner.
Ecco, se posso, il 1,5 miliardi di raccolta netta primo trimestre, è possibile avere un'idea di quanto è da reclutamento e quanto è organico?
Siamo 2/3 e 1/3, quindi 2/3 organico, 1/3 reclutamento.
Ok, grazie.
Prego. La prossima domanda è da parte di Alberto Villa di Intermonte. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Volevo chiedere sul margine di interesse, c'è un impatto anche legato al realizzi che avete fatto nel trading del primo quarter, quindi diciamo che vedendo la spaccatura circa 15 milioni a trimestre è un run rate ipotizzabile per i prossimi trimestri, almeno nel corso di quest'anno. E la seconda domanda è sul livello di tax rate, che era abbastanza basso nel primo trimestre, immagino per effetto delle performance fees così elevate, se ci potete dare magari una guidance sull'anno, penso sia comunque ai livelli soliti, se però mi potete confermare questo. Grazie.
Allora, sul margine di interesse confermiamo la guidance che era stata data in precedenza, che oscillava fra i 60 e i 65 milioni, cioè la realizzazione dei 24 milioni di trading sul portafoglio di proprietà non incide sul margine di interesse che avevamo stimato, quindi manteniamo la guidance sui valori precedenti. Per quanto riguarda il tax rate, è certamente influenzato sul maggior peso delle componenti di profitto realizzate da fonte extra, e in più c'è un effetto strutturale che deriva dalla maggiore quota di deduzione di redditi da lavoro dall'IRAP a seguito di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015. Quindi c'è un aspetto che è strutturale, quindi maggiore deducibilità del costo del lavoro dall'IRAP, d'altra parte c'è un effetto invece che è contingente, che è connesso col maggior peso delle performance fees del primo trimestre.
Ok, grazie mille.
La prossima domanda è di Federico Salerno di MainFirst. Prego.
Sì, buonasera, due domande per favore. La prima sul Common Equity Tier 1, mi domandavo se avete in mente una soglia oltre la quale potreste tornare a un payout più elevato. Mi rendo conto che siamo ancora al primo trimestre, ma comunque. E la seconda è un filo più strategica sull'incremento delle unit linked all'interno delle masse. Come gestireste il rapporto con la clientela se i mercati dovessero diventare più volatili in questa situazione? Grazie.
Ottima la domanda. Allora, la prima, a parte che oggettivamente è ancora un po' presto, noi non abbiamo preso nessuna decisione legata al payout. Come vi ho sempre detto, abbiamo dato per quasi tutta la nostra storia un 80% di payout. L'anno scorso, a seguito dell'operazione straordinaria, siamo scesi al 70%. È chiaro che se non ci saranno necessità di capitale e soprattutto le cose, visto che sono partite molto bene, andranno in questa direzione. Ovviamente non è pensabile di replicare questo trimestre, anche se sarebbe meraviglioso farlo, però ovviamente con questa base potrebbe essere benissimo che il payout sarà sicuramente molto interessante, possa percentualmente ritornare sui livelli precedenti. Per quel che riguarda la parte di sottostante della nostra SICAV, ma direi anche di tutto il nostro portafoglio. Allora, noi abbiamo una concentrazione di portafoglio estremamente prudente, solamente il 28% è in equity, e di tutta la parte legata al mondo di selection, quindi al nostro mondo core, che sta in parte sottostante al mondo delle multiramo, in parte collocata direttamente, ha un 41% di prodotti flessibili, e questo indubbiamente già permette agli stili di gestione di essere molto protettivi in caso di cambiamento di scenario, ed è il primo aspetto. Il secondo, che credo sia la forza, penso di permettere di dire di tutto il settore, ma sicuramente lo è di Banca Generali, i nostri clienti che sottoscrivono un prodotto di questo genere sanno esattamente, perfettamente quello che stanno comprando. I nostri private bankers illustrano a loro perfettamente le caratteristiche, la volatilità, e quando, se voi pensate, utilizziamo il portafoglio totale della banca come se fosse una proxy, sono 40 billion e ne abbiamo 3 miliardi e 8 nel mondo delle multiramo, il 10%. Abbiamo una protezione portafoglio che è data dal ramo tradizionale, quella parte di ramo tradizionale che sta all'interno delle SICAV, le gestioni che sono molto protettive, e come dicevo prima, del mondo fondi abbiamo solamente il 28 equity. Quindi tutto questo ci mette, uno, in una condizione di prudenza, due, una clientela che sa esattamente quello che ha sottoscritto, che sa perfettamente che la redditività di questi prodotti vanno guardati in un medio periodo. Per cui siamo non sereni, ma molto molto sereni.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Matteo Ghilotti di Equita SIM. Prego.
Buonasera, una domanda molto banale. Le commissioni di performance del primo trimestre sono state eccezionali, più o meno 25 milioni al mese. E giusto per capire, il mese di aprile, senza avere il numerino preciso, però è un altro mese da 20 milioni o meno?
Allora,
Grazie.
è stato un po' più volatile il mese di aprile, soprattutto ha stornato nella seconda parte, quindi sarà un mese interessante, ma non un mese sui livelli dei tre precedenti.
Grazie.
Prego.
La prossima domanda è un follow-up di Gianluca Ferrari di Mediobanca. Prego.
Sì, scusate, un'ultima domanda.
Sì.
Il trading, ci potete dire su che strumenti avete realizzato questi 24 milioni e 6? Governativi, equity, forex, cosa avete fatto? Grazie.
Un secondo che diamo lo spaccato preciso, che così Stefano lo prende. Potremmo anche rispondere così, però a questo punto
Allora,
vai.
dei 24 milioni e 6, 21 e 7 sono bond. E la parte equity è circa 1 milione e 2 e 1 milione e 7 cambi e derivati.
Grazie.
Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Benissimo, allora vi ringraziamo per la partecipazione, ci dispiace di questo orario un pochino più, diciamo, tardo delle altre volte, ma comunque continuiamo volendo a prendere le vostre domande se siamo a disposizione. Vi salutiamo, buona serata, arrivederci.
Arrivederci a tutti, buona serata.
Buona serata.